bene, buongiorno a tutti. Oggi ci incontriamo per parlare di questo tema che è l'uomo intero e la diafania del Signore. È un tema che va nella linea dei precedenti parlavano del fenomeno spirituale secondo Teilhard de Chardin. Cominciamo dall'uomo intero. Che cosa vuol dire? Noi ci pensiamo interi, siamo tutti d'un pezzo, si suol dire. In realtà l'uomo è un animale un pochino strano. È un animale un pochino strano perché ha passato la soglia della consapevolezza. A differenza di tutti gli altri animali, l'uomo è un animale che sa rispondere alla domanda chi sono io, ma sa rispondere in modo diffuso e profondo. Stiamo parlando di quegli uomini ovviamente che hanno condotto una riflessione su di sé, sanno concentrarsi e sanno appunto ragionare. Ci sono altri uomini, altre persone che magari si fanno trascinare dagli impegni, dai problemi della vita di tutti i giorni e riflettono magari molto meno e quindi sono un po' più confusi rispetto a questa domanda, ma diciamo che in generale gli uomini sanno rispondere bene alla domanda chi sono io. E perché sanno rispondere a questa domanda? Beh, sostanzialmente perché sono dotati di pensiero riflesso, quindi sono in grado di riflettere su se stessi e di utilizzare una capacità critica nei confronti di se stessi. Dunque si può dire che il fenomeno del pensiero riflesso che si esprime poi, del pensiero riflesso, della coscienza riflessa, che si esprime poi nel fenomeno della consapevolezza, io so di sapere, ecco, questo pensiero riflesso, questa coscienza riflessa, è una coscienza che utilizza la capacità critica. Io penso una cosa, ma nel momento in cui la penso, ne faccio, tra virgolette, una critica. Cioè mi interrogo se la cosa che ho pensato e che ho detto è adeguata al contesto, per esempio, o contiene una sua logica interna che la rende, insomma, una cosa intelligente. La frase che io ho detto, il pensiero che io ho espresso è un pensiero intelligente e io mi chiedo effettivamente se è un pensiero intelligente, quindi ne faccio una critica costruttiva che mi permette di capire che se quel pensiero, se quelle parole che io ho detto non sono coerenti in se stesse o con il contesto, ecco, io metto in campo degli strumenti per modificare questo pensiero, queste parole, e quindi esprimo un nuovo pensiero, delle nuove parole che saranno effettivamente più coerenti con il posto dove mi trovo, con le persone con cui mi relaziono o con le cose che io ho dentro e che in qualche maniera voglio esprimere. Ma se l'uomo è dotato di questa capacità critica, di questa coscienza riflessa, di questa coscienza riflessa che guarda se stesso, vuol dire che l'uomo in realtà non è uno, ma l'uomo è costituito da due, è due l'uomo. L'uomo in sostanza è costituito da due sé. Un sé che chiamiamo ontologico, cioè originario, che è il sé che si forma durante il periodo della gestazione e che va sviluppandosi dopo la nascita negli anni dell'età evolutiva, è già proprio chiamata così, perché in quegli anni il sé della persona, quindi il cervello che esprime questo sé, si sviluppa, cresce, stabilisce dei contatti e evolve, cambia nel tempo fino ad arrivare al suo completo sviluppo. Detto per inciso, insomma, voi sapete che il neonato non ha le ossa della testa saldate tra di loro. Vi ricordate che si parlava delle famose fontanelle, cioè questa pelle che ricopre la, chiamiamola, frattura, che c'è tra le ossa del cervello che non sono saldate, quindi il cervello è protetto dalla pelle, dal cuoio capelluto, dalle varie membrane, e questo succede perché il cervello aumenta di volume nel tempo e quindi le ossa devono allargarsi e permettere di arrivare allo sviluppo completo, quando poi si saldano e il cranio rimane bello solido. Ma quello che voglio dirvi è che nell'età evolutiva, dal sé ontologico, dal sé originario, poco per volta, con lo sviluppo cerebrale, emerge un altro sé, il sé riflesso, l'altro di sé. Quindi io ho un sé originario e un sé che è altro da me stesso, no? Ma sono sempre io, sono due sfaccettature del mio sé. Chiaramente un sé, come abbiamo detto prima, il sé riflesso, quindi l'altro di sé, è in grado di guardare e di fare questa famosa critica al sé ontologico. Il sé ontologico a sua volta ha la capacità di condizionare le azioni del sé riflesso, dell'altro di sé. Qui nasce un problema. Nasce un problema di dissociazione, perché se i due sé non si integrano in maniera armonica tra di loro, la persona rimane fratta, rimane divisa, rimane in qualche misura dissociata al suo interno. I due sé non sono associati tra di loro, ma sono dissociati, cioè viaggiano ognuno per la propria strada. La mancata integrazione evolutiva dei due sé genera nevrosi, genera psicosi nei casi più gravi, quando di mezzo si mette anche la struttura cerebrale, magari non ben compiuta, e il comportamento della persona sarà un comportamento cosiddetto problematico. Un comportamento che non sarà un comportamento di autenticità, ma sarà un comportamento in qualche misura artificiale, un comportamento dove di volta in volta prevale un sé sull'altro. Ecco, se non c'è questa unione profonda tra i due sé, avremo una dinamica di, consentitemi il termine, tra virgolette, gli psicologi magari inorridiranno, ma c'è una dinamica di sopraffazione di un sé sull'altro, che tenta di prevalere sull'altro. In effetti il sé ontologico mira alla sopravvivenza e alla riproduzione, per la riproduzione sono previsti tutta una serie di comportamenti ritualizzati, cosa che vale anche per gli uomini. Il sé ontologico cerca di far prevalere questi comportamenti automatici, ritualizzati, mentre il sé riflesso dotato di capacità critica può in qualche misura rimanere inorridito da questi comportamenti automatici e di conseguenza anche molto animali che riguardano la riproduzione. E dunque lui cercherà di imporre questo altro di sé, questo sé riflesso, cercherà di imporre delle sue elaborazioni riguardo ciò che concerne la sopravvivenza e soprattutto la riproduzione. di cui nascono tantissime nevrosi che hanno proprio una base di origine sui fenomeni, dai fenomeni riproduttivi, dai fenomeni sessuali, e dunque nasce tutta questa difficoltà di comportamento e di relazione da parte della persona. Tutto questo che ho descritto succede quando siamo in presenza di una mancata integrazione dei due sé. Quindi noi che siamo due continuiamo a restare due in conflitto uno con l'altro. E quindi abbiamo una persona che fisicamente è una, ma psichicamente continua a essere formata da due separati tra di loro, ognuno che va per la sua strada e che cerca di recare inciampo all'altro. La persona a questo punto non è intera, ma è una persona fratta. La persona intera è quella persona che è in grado, come ho accennato prima, di integrare i due sé, il sé ontologico con l'altro di sé, l'integrazione armonica delle due facce della stessa persona. L'integrazione armonica è un'integrazione delle parti, delle due parti che costituiscono la psiche, e queste due parti, una volta che sono integrate in maniera armonica, quindi quando danno unità, genereranno dei fenomeni rilevanti, nuovi e rilevanti, rispetto alle due parti componenti che si sono integrate tra di loro. Succede allora che il sé ontologico e il sé riflesso, l'altro di sé, sono due parti, come dire, un po' immature, un po' limitate, tutto sommato, mentre l'integrazione di queste due parti costituisce, va a costituire un intero dal quale emergono delle qualità insospettate, delle potenzialità che le due parti da sole non potevano nemmeno immaginare. Dunque l'integrazione dei due sé, l'integrazione evolutiva, l'integrazione armonica ed equilibrata dei due sé, genera una persona che non è più due, ma è davvero una persona intera. Le due componenti di questa persona lavorano, le due componenti psichiche di questa persona lavorano in modo organico tra di loro e in modo armonico, equilibrato, generando delle potenzialità che non erano certamente prevedibili prima. Cosa sono queste potenzialità che si generano? Le potenzialità che si generano sono sicuramente il fenomeno della consapevolezza, io so di sapere, ma di più, io so di poter pensare il pensato. Quindi sono cosciente di tutte le mie potenzialità e di quello che veramente posso fare. Sono cosciente dei miei limiti ontologici e sono cosciente dei miei limiti della coscienza riflessa. So dove è possibile controllarmi, so che cosa devo controllare, so che cosa devo ancora armonizzare per migliorare sempre di più la mia personalità e la mia persona intera. Però tutto questo è un divenire, è un cammino, ma è un cammino che io so di fare e di voler fare. Questo produce sicuramente dei risultati molto buoni. Dei risultati buoni in termini di relazione. Di relazione buona, di relazione equilibrata, di relazione dove l'interezza presenza della mia persona entra. Capite che se io sono diviso al mio interno, la mia persona è una persona alienata, perché a seconda di quale delle due mie delle facce prevale, allora una delle due avrà dovuto alienare all'altra tutte le sue potenzialità e tutto il suo spazio, perché l'altra ha preso il sopravvento. Ma si continua nella lotta, per cui quella che ha perso il sopravvento cercherà di recuperarlo e di togliere dal campo l'altra componente che viene a sua volta di nuovo sconfitta. Però questo conflitto interno, questa dinamica interna non equilibrata, lascia la persona continuamente in atteggiamenti alienati. La persona non è mai completamente se stessa, non è mai intera. L'integrazione delle due parti, l'uomo intero, proprio come dicevamo nel titolo, è un uomo che non è più alienato, ma è profondamente consapevole di sé, sia dei suoi limiti, sia delle sue potenzialità, sia di quello che ha realizzato fino a quel punto e che vorrebbe ulteriormente realizzare. Un uomo del genere, nella sua interezza, è un uomo che c'è, è un uomo che vive, è un uomo che si sa porre se stesso, sa mettersi veramente in gioco. Soprattutto è un uomo che può aderire alla dinamica del dono, perché è un uomo, scusate, io uso un termine generale, ma questo vale ovviamente anche per le donne, è un uomo che ha qualcosa dentro, effettivamente, da mettere in campo e effettivamente da poter donare agli altri. Qual è il dono principale che ognuno di noi può fare agli altri? Il dono dell'amitezza. Il dono dell'amitezza, che significa lasciare essere l'altro ciò che è, perché possa donarsi. Ovviamente questo è una dinamica che non è così facile da reggere, da mettere in campo. Ha bisogno di energia, e questa energia non è altro che l'energia dell'amore. Non l'energia riproduttiva, che è la libido, che si può riassumere in questo termine di libido, ma l'energia di amore, che è molto di più dell'energia riproduttiva. Questa energia d'amore fa sì che noi possiamo essere miti. Vi rimando alle beatitudini, insomma, evangeliche, che la dicono tutte. Che cosa vuol dire lasciare essere l'altro ciò che è? Vuol dire riuscire a integrarsi con gli altri, e vuol dire riuscire a conquistare la libertà interiore, che è importantissima. D'altra parte, la libertà può essere intesa come un dono d'amore che sorge dalla condivisione e dall'accoglienza. Ecco. La libertà come dono d'amore che sorge dall'accoglienza e dalla condivisione. In questo modo, nel momento in cui io sono in grado di donare dello spazio di espressione all'altro, io accolgo. Ma nel momento in cui accolgo, faccio la stessa operazione che ho fatto al mio interno quando ho integrato i due sé. Riuscirò ad arrivare ad una interezza di pensiero, di sentire intimo, che mi permette di accedere a dei fenomeni, a delle realtà che erano assolutamente insospettate prima del momento dell'accoglienza e della condivisione con gli altri. La condivisione con gli altri mi consente di accedere a questo ambiente che non pensavo nemmeno potesse esistere. E quindi mi dà un grado di libertà maggiore rispetto alla libertà che io pensavo di avere prima. L'accoglienza e la condivisione, animate dall'amore, mi rendono profondamente libero. Ma chi è l'altro? L'altro è il mio vicino di casa, il mio amico, la persona che incontro per strada. L'altro sono gli uomini che popolano questa terra. Ma c'è un altro che è molto più grande degli uomini. L'altro è Dio, è il Signore, è colui che viene, è colui che si è svelato, è colui che ha ispirato la scrittura del Vangelo come testimonianza storica di quello che lui ha fatto in quei 3 anni. Ecco, lasciare essere l'altro ciò che è significa anche lasciare essere Dio ciò che è. E questo credo che sia un passaggio fondamentale. Noi possiamo appropriarci di divinità. L'automobile può essere una divinità, no? Ci sono persone che per l'automobile stravedono, per la squadra del cuore stravedono, ci sono persone che stravedono per qualsiasi cosa. Il Moloch del consumismo genera divinità. E noi queste divinità le adoriamo, facciamo di tutto per possederle e per proiettare su queste divinità le nostre inquietudini, la nostra interiorità incompleta, la nostra interiorità fratta, come dicevamo prima. Cerchiamo veramente delle divinità tappabuchi a quel punto. Invece un uomo intero, come ve l'ho descritto, è un uomo che è in grado di lasciare essere il Signore, Dio, Gesù, il Cristo, ciò che è, e di entrare in relazione evolutiva, in relazione di cambiamento con Lui, senza chiedere a Lui delle cose, senza proiettare su di Lui delle cose, senza dirgli questa roba non me la dovevi fare, visto che me l'hai fatta in te non credo più, una stupidaggine grandiosa. È soltanto una divinità su cui ho proiettato me stesso che può sentirsi dire delle frasi del genere, ma voi sapete che le divinità sono dei pezzi di marmo che stanno lì e non fanno un bel niente. Il Signore è vivo, il Signore è una individualità potente, intera, grande, effusiva dell'amore, e questa effusione d'amore è venuta a cercare delle consapevolezze che fossero in grado di condividere questa energia e di rendere più grande l'universo in termini di consapevolezza. Allora è ben diversa la relazione che ci viene chiesta con Dio, con Gesù il Cristo. E sapete benissimo che tutta la storia dei Vangeli porta in questa direzione, ci chiede un rapporto completamente diverso. Voi siete nel mondo, ma non siete del mondo. Dunque, visto che venite dal mondo, cercate di fare questo cammino di trasformazione, di raggiungere l'interezza di voi stessi agendo tutte le potenzialità che stanno nel vostro animo, nel vostro cervello, ma soprattutto nel vostro animo, nella vostra essenza. E venite a stabilire una relazione profonda con me. Una relazione talmente profonda che, forse lo si ripete alla nausea, ma con Nicodemo ci chiede questa relazione profonda di rinascere dall'alto. Noi siamo nati dal basso, dalla terra. Ebbene, dobbiamo lavorare, impegnarci, integrarci, come abbiamo detto all'inizio, per rinascere dall'alto. E questa sarà l'approdare a una vita completamente diversa da quella che noi conosciamo. Quando si approda a questa vita? Sempre riferendoci alla fisicità, la morte, per poter passare a un'altra vita? Un'altra vita la si realizza già direttamente qui. La si realizza quando la relazione con l'incommensurabile è una relazione davvero profonda, adulta e matura. Adulto e maturo vuol dire intero, vuol dire interezza. Adulto e maturo non vuol dire un campione, un santo, un eroe. No, adulto e maturo vuol dire semplicemente una persona che ha trovato questa unità al suo interno e sa che la deve sviluppare, che sarà un'unità dalle potenzialità molto grandi, ma che vanno conquistate poco per volta, e quindi sa di dover essere in divenire. La persona adulta e matura sa di dover essere in divenire, e come abbiamo già detto l'altra volta a proposito della morale di movimento, è una persona, quella adulta, che sa che cambierà nel tempo e sa che approderà a una lucidità intellettuale e spirituale sempre più ampia. Riuscirà a decodificare fette sempre più grandi di quella meraviglia che è la verità tutta intera, ma soprattutto sarà in grado di portare avanti la relazione evolutiva con il Signore. Che cosa vuol dire? Scusatemi, portare avanti la relazione evolutiva col Signore. Come noi abbiamo stabilito un'interezza al nostro interno, così come abbiamo armonizzato le due parti di noi stessi, così noi possiamo stabilire un'interezza di relazione con il Signore e iniziare un cammino di accesso al suo mondo, senza aspettare particolari eventi fisici su questa terra. Un cammino di accesso al suo mondo che ci fa intravedere, ma ci permette di cominciare a vivere un'esperienza di vita completamente diversa da quella che noi magari conduciamo nel mondo dei consumi, dell'avere, dei falsi miti, ecco, di tutte queste cose. Iniziare questo cammino nel mondo del Signore significa andare oltre se stessi. Il nostro compito è quello di arrivare all'integrazione delle due parti di noi, arrivare all'interezza di noi, fare questo cammino di divenire, questo cammino che ci porta a cambiare e ad allargare l'esperienza di interezza al nostro interno, e dunque di personalizzarci e di continuare questa personalizzazione che ci fa approdare alla spiritualità, alla spiritualizzazione, e personalizzazione e spiritualizzazione ci conducono all'oltre di noi stessi. L'oltre di noi è il passare una soglia e iniziare a fare esperienza di una vita differente, di una vita che ci trasforma dall'interno, di una vita che è profondamente spirituale, autenticamente spirituale, ma non è una vita disincarnata, è una vita spirituale, autentica, ma è la vita. E capite che la nostra vita biologica è un gioco di equilibri, è un gioco di energie, ma gli equilibri, le energie possono alterarsi in qualsiasi momento. Ne abbiamo parlato poco fa, un infarto, il non infarto, il virus. Non è così garantita la nostra vita. esiste però un livello di vita ben diverso, che è il livello di vita spirituale, il livello di vita che ci permette la relazione col Signore. La relazione col Signore vuol dire condividere le energie del Signore. Se io inizio ad appartenere al suo mondo, inizierò ad accedere al flusso delle sue energie. Vi devo richiamare la trasfigurazione? Vi richiamo invece Teilhard de Chardin, dove Teilhard de Chardin parla di diafania. Dice è molto importante la manifestazione del Signore, ma quanto più importante e essere attraversati dalla sua energia, dal suo spirito, quanto più importante è essere trasparenti alla sua energia, quanto più importante rispetto all'epifania è la diafania, cioè l'essere attraversati dall'energia del Signore che ci rende diafani della sua luce, ci rende trasparenti alla sua. Allora capite che nel momento in cui si inizia a stabilire questo flusso dell'energia, dello spirito di amore e verità che è Dio, cambia completamente il nostro approccio anche alla vita biologica. Ma cambia per esempio il nostro modo di pregare. Sapete che si parla di adorazione. L'adorazione alla fine non è che il riconoscimento passivo di una presenza, è un'epifania. Si rivela Dio e io rimango assolutamente sorpreso, sto lì a guardarlo. È un atteggiamento buono perché sto a guardare Dio che si manifesta, per carità, ma è un atteggiamento passivo perché sto a guardare. Questo stare a guardare si può poi risolvere nel trasformare l'esperienza con Dio nell'esperienza come una divinità. Perché se io sto a guardare Dio, quel giorno comincio a mettere in campo il mio prezzo, insomma. Sono stato lì a guardarti per tante ore, per tanti giorni, per tante volte. Senti, io adesso avrei bisogno di questa grazia. Perché io devo restare su questa vita, sulla terra, ci tengo troppo. C'è una malattia, io devo guarire, ho bisogno di più vita biologica e più anni. Ne ho 110, ma vorrei arrivare a 130. E quando sono a 130, il mio obiettivo è 160. Io ti adoro, ma tu mi devi garantire la vita biologica. Dove stiamo andando? Verso il mondo di Dio o verso il mondo della terra? Allora il momento dell'adorazione si deve trasformare nel momento della contemplazione, che è un atteggiamento, un'esperienza di ricerca e di sguardo su questa presenza per cercare di entrare in relazione con lei e per fare in modo che l'energia del suo spirito possa fluire attraverso di noi. Ecco perché il cammino spirituale, che è un cammino di coscientizzazione e spiritualizzazione, è un cammino di personalizzazione, ve lo riprendo perché sono stato un po' confuso, ma nel momento in cui io unisco le due parti di me e riesco a raggiungere una consapevolezza intera di me, ecco, grazie a questa consapevolezza io innesco un processo di personalizzazione, perché l'interezza della persona, l'interezza delle due parti di me delle due parti del sé, l'unione, l'integrazione armonica del sé ontologico e dell'altro di sé, generano una persona tutta intera, una persona che è consapevole appunto di sé. Questa persona non è data una volta per tutte, ma sa benissimo che deve iniziare un cammino di personalizzazione che la porterà inevitabilmente a spiritualizzarsi. La spiritualizzazione aumenta la personalizzazione e di come? Nello stesso modo la personalizzazione aumenta la spiritualizzazione. In questo modo è possibile arrivare a questa relazione profonda di cui si diceva prima e arrivare alla diafania. Dunque, tutto il processo di spiritualizzazione arriva a compimento nel momento del silenzio e della contemplazione. Ecco, la contemplazione è questa esperienza di ricerca, di sguardo attivo sulla presenza che io riesco a percepire nel silenzio interiore oltre che esteriore. E a quel punto nasce quella che possiamo chiamare l'esperienza mistica, cioè la relazione davvero profonda con il Signore. Ecco, tornando al titolo, io spero di non essere stato troppo confuso, di aver ripreso dove un po' confuso lo sono stato. L'uomo intero è quello che riesce a stabilire un rapporto che col Signore che conduce alla diafania, alla presenza del Signore dentro di noi. Quello che è importante è che non si può vivere di alienazione, altrimenti l'alienazione si risolve soltanto in una dinamica di consumo dall'esterno e di proiezione all'esterno delle nostre insufficienze. La dinamica vera è quella dell'uomo tutto intero che riesce finalmente a entrare direttamente in relazione col Signore e a farsi attraversare dalla sua energia. E l'attraversamento di ognuno di noi da parte di questa energia, che è importante, e l'azione di vita, l'azione vitale viene dall'interno di noi, non può essere un qualcosa di giustapposto dall'esterno, non può essere un qualcosa che io consumo prendendomelo dall'esterno. Non ha senso accedere al supermercato delle religioni, che peraltro esiste oggigiorno, perché io prendo qualcosa come sempre dall'esterno, ma come persona non esisto. L'importante è avere questa apertura al flusso dello spirito che dall'interno mi trasforma e dall'interno fa sì che la relazione con l'incommensurabile, con il Signore, progredisca, diventi sempre più grande, fino a farmi rinascere dall'alto, anche mentre la mia vita biologica sta ancora proseguendo, senza aspettare il momento della morte o chissà quale altro. Ecco, la rinascita dall'alto è il compimento di un cammino ed è l'inizio di un cammino di trasfigurazione completamente nuovo. Voi sapete che il corpo del Signore, nel momento, il corpo di Gesù, nel momento della trasfigurazione è cambiato completamente. Gli apostoli riferiscono di questa esperienza. Di un corpo che non era più quello dell'esperienza umana, ma era qualcosa di più grande. Ecco, la stessa cosa può avvenire al nostro interno. Bisogna però fare questo cammino, mettersi in questa disposizione, non aver paura e con coraggio affrontare i nostri limiti, le nostre sconfitte ma gioire anche delle piccole vittorie o delle grandi vittorie che riusciamo a ottenere, perché ci danno la forza e l'energia di andare avanti, di andare ancora più in profondità e ancora più su orizzonti larghi e ancora più in una relazione profonda con il commensurato. Io direi che l'uomo intero è quello che davvero riesce ad avere una relazione col Signore. Il nostro compito è quello di dire a questo mondo, che punta molto sull'alienazione delle persone, che il vero modo di vivere è un altro. Non è tanto la religione, ma quanto l'esperienza spirituale autentica. Perché è quella che ci rende interi, che limita e poi annulla la nostra alienazione, ci fa persone tutte di un pezzo, persone che a quel punto esistono e sono in grado di relazione evolutiva con Dio. Insomma, una persona alienata, proprio come dice la parola stessa, ha venduto se stessa ad altro. E dunque lei non esiste più, se non come un simulacro biologico. Noi non siamo soltanto dei simulacri biologici, noi non siamo la pelle dell'orso da esibire in qualche salotto. Noi siamo delle persone, degli esseri che hanno delle potenzialità ben più grandi di quelle puramente biologiche. Siamo degli esseri che hanno passato una soglia. Veniamo dal mondo animale, ma non siamo completamente animali. Abbiamo passato questa soglia della consapevolezza, che è altro rispetto all'esperienza animale. Viviamo in profondità l'esperienza della consapevolezza, adeguiamoci a questo mondo della consapevolezza, diventiamo interi e saremo in grado di approdare al mondo della spiritualità e dunque alla relazione profonda con Dio. Questa la possiamo chiamare redenzione e divinizzazione soprattutto, perché la potenzialità che abbiamo dentro di diventare ci fa, con la relazione con Dio, essendo attraversati dal suo spirito, ecco, questo ci fa diventare profondamente della stessa pasta di Dio, con i nostri limiti perché siamo piccolini, ma della stessa pasta di Dio, che può essere divinizzata come Lui è divino. Non è una divinità, intendetemi bene, è un vivente, è un vivente, non è una divinità pietra o di legno di battelapesca, ma è un vivente. Dunque la relazione con lui ci porta a partecipare della sua stessa vita, ci porta ad essere della sua stessa pasta, e il vivente non ha più il problema degli equilibri biologici e al di là del livello biologico. Dunque, l'augurio che faccio in conclusione è quello di essere capaci a camminare verso l'interezza di sé, per essere capaci di lasciare essere Dio ciò che è, di non attribuire a Dio delle cose che non sono sue, ma che sono nostre, e di farci attraversare dalla sua energia nel momento. Siamo in relazione profonda con tutti. Io vi ringrazio dell'attenzione e concluderei qui. Buona serata.
Grazie, grazie, è stato molto bello. Grazie. Volevo chiederti se, dunque, comunque, questo cammino, diciamo, di integrazione è legato all'amore verso i fratelli, vero?
Cioè, sì.
Anche un percorso terreno con...
Certo, io l'ho accennato un pochino prima, indubbiamente la salvezza, la divinizzazione viene a noi, ma attraverso gli altri, perché nel momento in cui io cerco di costruire l'integrazione al mio interno tra i due sé, per fare un buon lavoro ho bisogno di confrontarmi con gli altri, per capire se il lavoro che io ho fatto fino a quel punto è un lavoro buono che ha prodotto dei risultati significativi. È il confronto con gli altri che permette la mia crescita interiore. Ed è il confronto con gli altri che mi permette anche di accedere a questo flusso dello spirito, perché il cammino con gli altri vuol dire apertura. Io ho raggiunto un equilibrio al mio interno, ma che cosa me ne faccio del soliloquio? L'apertura agli altri mi dà conferme sulla bontà del lavoro che ho fatto, ma soprattutto mi allena ad essere aperto e mi allena a ricevere ciò che mi viene donato. Perché sapete, donare non è semplice, ma è certamente già più facile che non accogliere il dono degli altri. Perché donare agli altri è un pochino dare soddisfazione al nostro egoismo, no? Ho fatto questo dono, guarda come sono bravo. E quindi, ma quando qualcun altro vuole donare qualcosa a me, ho l'energia, la capacità, l'interezza per accogliere il dono che l'altro mi fa, per ascoltarlo, per sentirlo, per condividere le esperienze che il suo dono ha provocato dentro di me. Ecco, la capacità di instaurare questa dinamica di accoglienza e di condivisione con gli altri miei simili mi allena, mi aiuta a essere disponibile all'accoglienza del dono che mi fa il Signore. Non dimentichiamo che Gesù ha detto: non siete voi che siete venuti a cercare me, sono io che vi sono venuto a cercare. Ma chi gliel'ha fatto fare, insomma? Ecco, no, lui è venuto a cercarci per donarci la sua energia. Qual è stata la risposta? La croce. Forse gli uomini erano capaci a fare i campioni olimpici nel momento in cui buttavano qualcosa sugli altri di sé, ma non erano capaci ad accogliere il dono che ricevevano dagli altri, in particolare il dono che arrivava dal Signore. Quindi indubbiamente la comunità, l'agape, è fondamentale per fare questo cammino di avvicinamento a al
Grazie, molto chiaro, molto, molto bello quello che hai detto. Dicevo, mentre parlavi, mi hai risolto una domanda, nel senso che Gesù parla, hai parlato dei miti, Gesù parla dei piccoli, ti hai detto siamo piccolini, piccoli. Questa parola piccoli l'ho unita alla capacità di accettare, perché i piccoli accettano il dono, prendono, cioè i piccoli sono quelli. Infatti Gesù ha detto proprio qualcosa del genere, ai piccoli è rivelato il regno di Dio. Cioè, ho messo insieme la piccolezza con quello che hai detto, che sono cose enormi, però mi sembra che vadano d'accordo, non so.
Sì, è vero, lasciate che i bambini vengano a me, insomma, no?
Sì, anche.
E tu, fattore che ha riempito tutti i tuoi silos, tutti i tuoi granai, sappi che questa notte verrà chiesto conto della tua vita. E quindi che cosa te ne fai della tua pienezza esteriore, no? Nel momento in cui viene chiesto conto della tua vita, è la tua pienezza interiore che è importante. E la pienezza interiore la si costruisce proprio soltanto in termini di accoglienza, di apertura, no? E guardate che c'è l'esempio biologico proprio banale. E noi tutti i giorni teniamo la bocca aperta davanti al piatto, perché introduciamo questo flusso di energia biologica. Senza questo flusso di energia biologica noi moriamo. In tempi relativamente lunghi, insomma un mese, un mese e mezzo, soffrendo, no? Non da poco. Ecco. Abbiamo bisogno di questo flusso. Vuoi che la nostra essenza non abbia bisogno del flusso dell'energia d'amore e verità, quello dello Spirito Santo? Allora, o tu sei aperto, tu riconosci la tua piccolezza, ma non in una logica di consumo. Io sono piccolo, datemi tutto perché non sono... No. Io sono piccolo perché ho da sviluppare delle cose grandi. E dunque, adesso sono piccolo, ma so di avere delle grandi potenzialità. Allora mi apro come un bambino al flusso dell'energia del Signore, perché mi renda diafano della sua luce. Di lì in avanti io inizio un cammino di interezza, come si diceva, e cresco, sviluppo le mie potenzialità di umano e vado persino oltre l'umano in questa relazione profonda con l'incommensurabile, questa rinascita dell'altro. Quindi l'essere piccolo è un atteggiamento di disponibilità ad accogliere. Questo atteggiamento di disponibilità ad accogliere non deve essere di consumo, ma di impegno e di responsabilità per crescere ulteriormente. Ma nel momento in cui cresco, non è che si dice sono un campione e quindi... No, devo continuamente riconoscere rispetto a Dio la mia piccolezza e quindi la mia necessità di crescere ulteriormente, di crescere ancora. Il generale romano è un esempio che ho fatto diverse volte. Il generale romano che su via dei fori imperiali andava verso l'imperatore a celebrare il trionfo delle sue vittorie col cocchio tirato dai quattro cavalli bianchi, aveva un servo che gli diceva sul cocchio, aveva un servo che gli diceva: ricordati che sei uomo. Allora, anche se hai vinto tutte le guerre, non sei nell'Olimpo, sei un piccolino. Hai vinto tutte quelle guerre, ma ti tocca vincerne ancora delle altre. Devi andare oltre te stesso, arrivare ad avere le energie per andare oltre te stesso. Questo lo puoi fare soltanto riconoscendo la tua piccolezza e la tua responsabilità per crescere. Dopodiché arriva il centuplo, no?
Grazie, vero.